Rassegnati Sport, l'appuntamento sportivo con Fuori Aula Network.
Un saluto a tutti gli amici di Fuori Aula Network. Siamo ritornati con l'appuntamento sportivo del lunedì con Rassegnati Sport. Oggi è la prima puntata e come sentirete ci sono delle importanti defezioni. Infatti manca Giuseppe, che però tornerà nella prossima puntata al mio fianco. Ma cominciamo subito a parlare di calcio, perché nel periodo non collegato, diciamo quest'estate, il Verona è riuscito a tornare in Serie A, a riscattare, diciamo, il percorso inverso che purtroppo ha fatto il Chievo, che invece si è giocato la Serie B. È stata ripescata la Virtus Verona, quindi avremo molta carne al fuoco, molte cose di cui parlare. Partiamo subito dal Verona, che nell'anticipo di sabato ha battuto 2-0 la Sampdoria e ha conquistato 3 punti. E dobbiamo dire che insomma si trova in un bel periodo. Ha avuto un inizio di campionato decisamente promettente e appunto sabato è arrivato un buon risultato, 2-0 contro la Sampdoria, una Sampdoria che dall'altro canto sta un po' in difficoltà, si trova all'ultimo posto della classifica. E colgo subito l'occasione per salutare Stefano e Filippo, due new entry di questa nostra redazione sportiva. Ciao Filippo, ciao Stefano.
Ciao a tutti.
Ciao.
E io vi chiamo subito in causa, voglio sentire un po' la vostra sul Verona. Stefano, tra i marcatori della partita di sabato compare un certo Kumbulla. Cosa hai da dirmi?
Allora, colpisci subito nel segno, perché Kumbulla è uno dei miei fetici. Da inizio stagione comprato anche al Fantacalcio, ed è una piacevole sorpresa per il Verona di Juric. Ha segnato la scorsa partita, come appena detto, mai seriamente in difficoltà contro l'attacco della Sampdoria, nonostante quest'ultima squadra non abbia creato particolari difficoltà all'Hellas. Mi è parsa una squadra senza mordente e a mio malgrado devo dire che è giustamente l'ultimo posto della classifica, nonostante io abbia nutra delle sincere simpatie per questa squadra, per la Sampdoria. Però comunque Kumbulla è anche sicuramente un buon prospetto, classe 2000, ed è il più giovane difensore ad aver segnato nei maggiori campionati europei, insomma, quindi il Verona di Juric può coccolarsi il suo giovane campioncino.
Sì, ricordiamo infatti che Kumbulla è nato l'8 febbraio del 2000, quindi tra qualche mese compirà appena 20 anni e dobbiamo dire che è già un punto fermo, secondo me, della difesa di Juric. Però non è solo Kumbulla il Verona, appunto la squadra scaligera è stata protagonista fin qui di un'ottima partenza di campionato. A mio parere, Stefano, cosa ne pensi insomma di questa partenza?
Allora, sì, l'Hellas è partito benissimo, sono 9 punti, nessuno probabilmente se lo sarebbe aspettato a questo punto della stagione, però c'è da dire che il campionato è comunque appena cominciato. L'Hellas sembra girare tutto particolarmente bene, però ci sono delle note decisamente positive. È un Hellas che dimostra di avere di avere un gioco efficace, non arrendevole, comunque una buona partenza anche sotto il punto di vista del gioco, non solo dei risultati, che per una squadra neopromossa sono la cosa più importante, comunque dobbiamo ricordarci. Però comunque è una buona partenza, siamo a metà classifica per questo momento, quindi speriamo che duri per l'Hellas.
Certo, io credo ci sia anche quest'anno il mix giusto di giovani e giocatori insomma un po' più esperti, un allenatore che sa tirar fuori il meglio dai propri giocatori. E quindi chiedo a Filippo, in vista del prossimo turno, quando il Verona se la giocherà a San Paolo contro il Napoli, cosa ti aspetti da questa partita? Sarà un altro test di maturità della squadra dopo la partita positiva di Torino contro la Juventus? Cosa ti aspetti da questa trasferta?
Beh, sì, personalmente mi auguro che il Verona possa ripetere la prestazione eccellente che ha fatto con la Juventus, con cui a parere mio avrebbe potuto tranquillamente portare a casa almeno un punto, se non anche tutti e tre. È un'esagerazione, questo sì, però nel computo delle occasioni, se ricordiamo comunque pali, traverse, paratone di Buffon, eccetera eccetera, Verona avrebbe meritato più del gol, dell'unico gol bellissimo tra l'altro fatto da Veloso. contro il Napoli, tra l'altro, che è già in un momento non particolarmente positivo della propria stagione, un momento di soprattutto di forte aridità offensiva. Ha fatto 0-0 contro il Bruges in Champions, dove Milik si è divorato tutto il divorabile. Contro il Torino pure è arrivata una brutta prestazione, anche io un scialbo 0-0. Con un Napoli che sembra proprio trovare le difficoltà nei suoi uomini principali d'attacco, in particolare il nuovo acquisto Lozano, che al momento, a parte l'iniziale gol che ha fatto contro la Juve nella seconda del suo esordio, la seconda di campionato, da allora ha fatto praticamente poco o nulla. Un Napoli che quindi sembra faticare molto proprio quindi a livello offensivo, dove invece il Verona, sempre al contrario, a livello difensivo sta rendendo molto bene, e quindi potrebbero provare a impostare una partita appunto su queste debolezze del Napoli, cercare appunto di trarne vantaggio.
Assolutamente, io credo che ne verrà fuori una partita molto interessante. Vi ricordiamo che si giocherà a San Paolo sabato 19 ottobre alle ore 18, e quindi insomma tutte e due le squadre comunque avranno una pausa di riflessione per a causa insomma dello stop dovuto alle nazionali, e quindi staremo a vedere come andrà a finire. Ma sempre Filippo, ti chiedo in generale come vedi, in chiave futuro ovviamente, la stagione del Verona. Dove può arrivare questa squadra?
Allora, il Verona deve avere secondo me un obiettivo su tutti: arrivare 17esimo almeno. L'importante è quello. Una squadra comunque che è arrivata in Serie A, che non sa bene nemmeno loro come hanno fatto davvero molto dalla porta di servizio dopo la precedente stagione, un po' che fino a maggio stava arrivando una stagione sciagurata. E detto ciò, è una squadra anche costruita comunque con un budget non particolarmente alto rispetto a tutte le altre che affollano la Serie A, anche le piccole. Abbiamo visto squadre come il Cagliari investire tanto, e il Genoa stesso che ad esempio ha preso Scione. La Spal è una squadra che tanti anni, negli ultimi anni, sta spendendo. Sassuolo non è da meno. Verona invece, pensate che ha fatto nell'acquisto di Stepinski da 5,5 milioni, che a confronto ad esempio ai 30 che il Cagliari ha speso per Nainggolan sembra una bazzecola, è l'investimento più oneroso dell'era Setti, se si accetta l'acquisto di Turbe, fatto però per essere ceduto subito dopo. E Verona che in questo momento sta anche rendendo bene dal punto di vista atletico, è una squadra che corre per tutti i 90 minuti, che mette quindi in difficoltà gli avversari nel recupero palla, anche nella solita difensiva. Bisogna vedere se questa condizione atletica comunque riusciranno a mantenerla per tutto il proseguo della stagione. Quindi ci sono tante incognite, però in questo momento il Verona lo vedo molto bene rispetto a tante altre squadre che al momento si trovano sempre lì, diciamo, a lottare per la salvezza, ma che sembrano molto arrancare: la Sampdoria, l'Udinese, la Spal, e tra le neopromosse anche il Lecce, che non vedo particolarmente bene, a differenza del Brescia, che credo invece potrà salvarsi con buona facilità. Verona dovrà giocare su quello, sulle debolezze delle altre squadre, mantenere un rendimento costante, che può comunque farsi, anche perché ha delle soluzioni importanti anche al di là degli 11 titolari che finora abbiamo visto quasi sempre. Basti pensare con la Samp e la Salcedo, che ha giocato una partita di grandissima personalità dopo essere già entrato bene col Cagliari, o il fatto che ad esempio a centrocampo non abbia ancora giocato Badu, che poveretto ha avuto una brutta embolia polmonare, dovrebbe tornare verso gennaio probabilmente, perché non è nemmeno in rosa, nella rosa diciamo ufficiale. Quindi si spera insomma che Verona saprà comunque gestire meglio il proprio organico, e in modo tale da raggiungere il suo unico obiettivo, insomma, che è salvarsi.
Filippo, tra le tue parole ho colto un assist sulla stagione passata del Verona, che chiaramente era in Serie B, quindi non può non venirmi in mente il Chievo, che quest'anno gioca il campionato di Serie B, e sabato si è reso protagonista di una grande rimonta, ha battuto 4-3 il Livorno dopo essere stato sotto per 3-1. E chiedo a Stefano, la partenza del Chievo non è stata delle migliori, però come abbiamo visto l'anno scorso anche l'Hellas in Serie B non ha fatto un campionato da vertice, anzi si è guadagnato i playoff proprio all'ultimo respiro. Il Chievo può in qualche modo fare un percorso simile secondo te, oppure adesso questa vittoria può dare là a un campionato di un altro livello? Perché diciamocela, fin qui il Chievo ha raccolto poco.
Io farei riferimento soprattutto alla stranezza di un campionato come la Serie B. Si vedono tutti gli anni costantemente delle sorprese e delle certezze. Chievo non mi sembra avere una rosa adatta per la promozione diretta in questo momento, non mi sembra avere nemmeno un gioco da Serie A, da promozione diretta. Però appunto l'esempio dell'Hellas può essere comunque d'aiuto per il Chievo. Mi ricordo la stagione passata l'Hellas, finché è stata allenata da Grosso in speranza di promozione Serie A, erano abbastanza basse. E il Chievo, quindi, bisogna giudicare sul lungo periodo. Nelle ultime partite mi sento di esprimere un giudizio su una possibile promozione per il Chievo, ecco, tutto qua.
Il prossimo appuntamento con il Chievo, partita che seguiremo dallo stadio Bentegodi come di consueto, sarà domenica 20 ottobre alle ore 15 e a Verona arriverà l'Ascoli, una delle squadre più in forma di questo inizio di campionato di Serie B, e chiedo a Filippo cosa si aspetta da questa partita e soprattutto se il Chievo può dare il là a dei risultati positivi dopo, insomma, l'iniezione di fiducia di questo 4-3 ottenuto sabato.
Io sicuramente per il Chievo mi auguro il meglio. Con l'Ascoli dovranno vincere, provare a vincere, perché in questo inizio di stagione comunque sono arrivati tantissimi pareggi, tante partite in cui si poteva magari fare quel qualcosina di più per ottenere quei due punticini, diciamo, in aggiunta al punto singolo del pareggio. E in tante situazioni col Pordenone, l'ultima in casa ad esempio, il Pordenone si è trovato in 9 per tutto il secondo tempo, il Chievo non è riuscito a creare nessuna occasione eccetto nel finale di partita al 93esimo più o meno, e quindi dovranno cercare di fare il massimo sforzo. La qualità c'è, perché comunque buona parte della rosa che l'anno scorso ha fatto la Serie A, seppur male, è rimasta. Buoni giocatori di livello, come ad esempio Djordjevic, che qualche anno fa portava la Lazio in Champions League. Giovani interessanti ce ne sono, quindi è una squadra che a parere mio, come organico, può fare bene. Forse non è ancora, deve un po' adattarsi al campionato, non è ancora a livello di squadre come ad esempio il Benevento, o sì, penso più il Benevento che altro, che quest'anno punta alla promozione diretta. Però comunque possono dirla loro, e una volta che ci arriva ai playoff magari questa qualità che può avere la squadra in più viene fuori, come è stato appunto nel caso del Verona lo scorso anno. Quindi però bisogna iniziare comunque a darsi da fare già adesso, quindi con l'Ascoli una partita da, diciamo, da vincere e basta.
Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché è mancato proprio il rendimento casalingo al Chievo, che finora ha vinto due partite in campionato, entrambe distanti dal Bentegodi. E l'unica vittoria stagionale risale ad agosto nella vittoria ai rigori contro il Ravenna, quindi direi che è ora per la squadra di Marcolini di ottenere i tre punti anche in casa. Staremo a vedere, ma passiamo adesso alla Serie C, dove anche qui abbiamo delle belle notizie da darvi, perché la Virtus Verona si è imposta 2-1 sul campo del Rimini, ottenendo un po' una rivincita di quello che era stato il play-out dello scorso anno, che era costato momentaneamente la retrocessione alla squadra di Luigi Fresco, che poi comunque in estate è stata ripescata. È un 2-1 che porta la squadra di Borgo Venezia addirittura in zona playoff, e quindi staremo a vedere, che si sa mai che l'anno prossimo non ci sia anche un derby di Serie B. Insomma, ovviamente ci auguriamo che possa arrivare prima un derby di Serie A, ma insomma saremmo contenti e felici per la Virtus Verona se riuscisse a ottenere un risultato così positivo. Ma adesso è ora di cambiare sport, passiamo al basket. Filippo e Stefano, siete stati al Palazzetto a vedere la Tezenis ieri?
Esattamente, sì, ieri la Tezenis ha esordito nel campionato di Serie A2 e nel girone est, e con una vittoria molto convincente contro Caserta, col punteggio con un più 21 bello rotondo, 85-64, partita mai in discussione praticamente, eccetto nel primo quarto, che però è stato un quarto da punto a punto. Caserta l'aveva chiuso avanti di uno, ma era stato comunque una batti e ribatti sostanzialmente, diciamo, segnava la Tezenis, intanto segnava Caserta, molti errori anche. Dal secondo quarto in poi è venuta fuori la qualità superiore della Scaligera, e che comunque insomma quest'anno ha costruito una rosa per puntare chiaramente alla promozione. Si parlava appunto di progetto triennale nella società, e questo sarebbe appunto il terzo anno, l'anno in cui finalmente si punta ad andare in Serie A. Tu Stefano, come l'hai vista la partita invece, cosa ci dici?
Beh sì, come giustamente detto tu Filippo, abbiamo visto una partita largamente dominata dalla Tezenis, appunto tranne questo primo quarto. Una grande partita di Love, 21 punti per lui,
sì.
è anche una grande partita del tuo feticcio.
Quale dei tanti?
Di Udom. Sì. Filippo ha una relazione d'amicizia coltivata in segreto.
Sì.
Sì, ha diciamo avuto degli episodi.
Degli episodi molto simpatici, sì. No, diciamo che Udon sì, è un giocatore che mi è sempre piaciuto da quando ho cominciato comunque a frequentare il palazzetto, è un po' 2-3 anni ormai che vado a vedermi ogni partita. E Udon mi ha sempre colpito, un giocatore che comunque ci mette l'anima, ci mette il cuore, ha una grande IQ cestistico, c'è da dire, perché è uno che sa sempre cosa fare al momento giusto, e una grande forza. Ieri ha fatto tante di quelle giocate, almeno un paio nel secondo tempo di end one, cioè di canestri con fallo, che hanno veramente esaltato tutto il palazzetto e anche sottoscritto, perché comunque sono personalmente giocate che ho sempre apprezzato. Uno che sì, appunto l'anno scorso me l'ho comprato anche la sua canotta e avevo avuto modo di salutarlo, aveva anche apprezzato la cosa, quindi all'età di Stefano ieri quando mi ha pure riconosciuto, perché ero lì che stavo facendo dei video per il nostro account social e mi ha tipo indicato, ma
sono sicuro che avevi indicato.
Mi piace pensarla così,
esatto. Siamo positivi.
Poi l'altro feticcio comunque di questa stagione, solo di questa stagione perché è arrivato quest'anno, non può poi non essere Guido Rosselli, che è un giocatore che negli anni scorsi avevo avuto modo di apprezzare in un certo senso con la maglia della Fortitudo, perché veniva puntualmente qua al palazzetto e diciamo a dare lezioni di basket, diciamo, perché la Fortitudo poi era sempre uscita vincitrice, in particolare nella serie playoff di 2 anni fa, l'ultima partita molto equilibrata, noi eravamo nel palazzetto tutto esaltato, sono partiti lui, Mancinelli, Cinciarini, veterani, e lì la Fortitudo la viene secondo nell'ultimo quarto, tipo messo su un parziale che l'ha portata a vincere di 20 più punti. Giocatore incredibile, un veterano di questa lega, un esperto nelle promozioni, che la Tezenis ha comprato, per mia grande gioia sinceramente, perché vedere un giocatore così è sempre una gioia per gli occhi, un'intelligenza anche lui incredibile, sa sempre cosa fa al momento giusto, sa quando fa, sa trascinare la squadra, e sicuramente costituirà un fattore per questa stagione, per le chance di promozione poi della Tezenis.
Settimana prossima andremo a Udine, Filippo.
Settimana prossima è un grande big match, diciamo subito, perché Udine è accreditata dai più come la grande rivale per la promozione della Tezenis. Quest'anno tra l'altro le promozioni, la regola è cambiata nuovamente, lo scorso anno c'erano 2 gironi, andavano su le prime di ogni giro, andavano su dirette, e poi la terza che andava su era tramite un playoff fatto tra i 2 gironi, e quindi quest'anno è cambiato di nuovo. Abbiamo 2 gironi e ci sono dei playoff interni a ciascun girone, quindi vanno su 2 squadre, e una di queste insomma nel girone est, diciamo le più accreditate a salire dovrebbero essere appunto Verona e Udine, che si sono già affrontate, no? Noi l'abbiamo anche vista
a Villa Franca in Supercoppa.
Esattamente, come era andata?
Non benissimo, perché abbiamo perso di un punto, però sempre azzardato parlare di partite così presto nell'arco della stagione. Comunque adesso siamo solo alla seconda giornata.
Esattamente, già una testa importante per vedere comunque il valore di questa squadra, che in Supercoppa comunque non aveva convinto moltissimo, anche se comunque ci sta che sono le prime partite. E Udine, che invece nella prima giornata ha vinto sul campo di Roseto, adesso vedremo insomma questo big match già quali saranno appunto i valori in gioco, capire un attimo anche per vista del proseguo del campionato.
Vi fermo sul basket, e è arrivato insomma il momento di introdurre un momento nuovo di questo nostro programma, una rubrica curata appunto dai nostri 2 nuovi ingressi qua in redazione, Stefano e Filippo. Quindi vi lascio la parola per l'approfondimento, che oggi tratterà di un tema molto delicato per tante persone, che quando comincia il campionato di calcio e comincia anche una stagione di fantacalcio.
Sì, allora, fantacalcio è qualcosa che chiunque insomma ami il calcio penso abbia provato a fare una volta nella vita. E niente, questo nostro approfondimento, diciamo, non vogliamo stare lì a dirvi chi schierare le prossime giornate, chi vedovate prendervi all'asta, eccetera, no.
Anche perché anticipazione, io e Filippo
abbiamo una squadra insieme
a 0 punti dopo 8 giornate.
Sì, 8 giornate abbiamo 0 punti.
Non sarebbe proficuo per voi ascoltare i nostri consigli.
Invece un consiglio che vogliamo darvi noi, diciamo, dopo anni e anni di delusioni, che avremo modo di spiegarvi. La tesi nostra cos'è? Che il fantacalcio alla fine è un gioco puramente aleatorio, quindi è inutile mettersi lì a dire io ne so più degli altri, ho competenza, sono bravo, so tutto, è tutta fortuna per non usare altri termini che cominciano con la C, insomma un po' più volgari. Tu Stefano, allora cosa puoi dire della tua esperienza appunto in relazione a questo discorso che ho fatto poc'anzi.
Non posso dire che totalmente non sono proprio d'accordo sul totalmente, sì, in larga parte, perché comunque in sede d'asta ci vuole un po' di bravura rispetto agli
altri, sede d'asta.
Però nell'arco della stagione sì, è un gioco che dipende fortemente dalla fortuna. Adesso vi porto l'esempio della mia squadra. In un girone a 18 squadre, quindi un fantacalcio largo, due aste separate da nove partecipanti ciascuna, e quindi chiaramente ci sono dei giocatori doppi, nel senso che una squadra di un girone può avere gli stessi giocatori di una squadra di un altro girone, e sono 5-6 giornate e mi capita di avere un giocatore che segna, ma anche giocatori improbabili tipo Kumbulla, tipo oppure una partita di stracoscia in cui prende 7 e non subisce gol, cosa che non è mai accaduta praticamente in questo campionato,
sì.
E mi ritrovo ad avercelo anche contro, quindi è una situazione un po' kafkiana, un po' disastrosa. Non riesco a far punti appunto per questo motivo. Tu Filippo invece cosa puoi raccontarci?
Beh, come tu ben saprai, sì, in questo senso proprio di sfortuna nel fantacalcio sono, cioè devo dire, potrei scriverci un manuale, un'enciclopedia. Ti porto l'esempio della scorsa stagione. Allora, la scorsa stagione il mio attacco avevo 6 attaccanti, erano Piontek, Milik, Duvan Zapata, Ilicic, Insigne e Ciccio Caputo. Ok, con un attacco del genere sono arrivato quinto. Io praticamente ogni volta che questi segnavano, avevo sempre gol in panchina, io mettevo sempre quelli che non segnavano quando non segnavano. Sono arrivato quinto, ma in lotta per vincere il titolo. E ha vinto il titolo, vi dico, uno che aveva attacco Belotti, che ha fatto una stagione oscena, abbastanza brutta, insomma oscena no, Simeone che ha fatto una stagione oscena e basta, poi aveva tutta un'altra serie di gentaglie eccetera. Questo ha vinto il fantacalcio, io sono arrivato quinto, per cui ragazzi c'è da dire, sì, che l'asta magari deve essere brava a farla, quest'anno diciamo che abbiamo 0 punti perché non abbiamo una bella squadra oggettivamente, però dopo alla fine va tutta fortuna, è sempre beccare insomma anche l'avversario, se l'avversario comunque c'ha i gol contro è chiaro che puoi farci poco.
Beh, c'è da dire però che in tutte e due le squadre, la mia personale e nella tua, ci sono giocatori dell'Ellas, quali sono i tuoi fetici, Filippo?
Beh, nella mia squadra adesso c'è solo Lazovic, perché io ho detto prendo perché è un bel giocatore offensivo, uno che comunque qualche gollettino l'ha fatto, invece quest'anno offensivamente poco, però bene difensivamente, perché te gioca bene, sono contento, però a livello fantacalcistico non rende molto. Invece te, i tuoi fetici, oltre a Kumbulla,
c'è un altro giocatore che è arrivato in Serie A negli ultimi giorni di mercato, una grande conoscenza, diciamo, del mio fantacalcio, dei miei fantacalci passati, è Stepinski. Non sono riuscito ad acquistare quest'anno perché ho avuto un po' di amor proprio per me stesso e quindi non l'ho acquistato, era comunque uno dei miei fetici, un giocatore che adoro, non so per quale motivo, ecco,
sì, fetici hanno queste qualità. Da 11 gol in Serie A in 2 anni, che comunque che già solo fa in un certo senso, però magari da quel punto di vista sarebbe meglio evitare, ecco.
Insomma, abbiamo capito che per il fantacalcio più che il talento e il fiuto servono forse amuleti e portafortuna, ma siamo in chiusura di questa prima puntata. Ringrazio Filippo e Stefano per aver parlato con me. Grazie Filippo.
Grazie a te,
ragazzi. Stefano.
Ciao ragazzi.
E ricordandovi che dalla settimana prossima torneranno i ragazzi del CUS. Diamo appuntamento a lunedì prossimo, sempre a solita ora, alle 13.30 uscirà la puntata. Non vi resta che ascoltarci e seguirci. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.